Qualli.
Appuntamento con l'informazione finanziaria in maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.
Ed eccoci qui, sabato 23 giugno, una ventata di fresco, una di quelle ventate di fresco, siamo insieme, Sergio, bentornato.
Ciao.
Sergio Conte Giacomo con noi per Educazione Finanziaria, alla portata di tutti, e insomma per noi quella appena trascorsa è stata la notte prima degli esami.
È proprio così, infatti oggi... Buongiorno a tutti, sono qui, aspettavo da mo' questo momento perché,
noi un po' meno
perché oggi,
io non mi presento.
Oggi facciamo un riassuntino con qualche piccola domanda test per verificare chi di voi due potrà poi venire a lavorare da me nel mio team.
No, ma io non mi presento proprio agli esami.
Come non ti presenti agli esami?
No, ho studiato, non sono preparato, non voglio fare figure
Ti devi mettere in gioco,
certo.
Ti devi mettere in gioco assolutamente.
Rovinato.
Allora, dove eravamo rimasti? Da dove avevamo cominciato?
Abbiamo cominciato dalle banche a chilometri zero.
Sì.
E cosa vi è rimasto di quella puntata, Simona? C'è un concetto chiave, una pillolina da condividere con i nostri ascoltatori? Cosa ti sei portata a casa da quella puntata?
Che dobbiamo imparare ad essere aperti ai cambiamenti e quindi a fare delle valutazioni. È vero che tu magari sei legato ad una cosa da tanto tempo, ma devi anche vedere quali possibilità ti possono dare delle altre situazioni. E quindi magari staccarti un attimino da quello che pensavi, certo, per capire che il nuovo, tante volte, sai, chi lascia la strada vecchia per e invece no. Quindi
si è scritta
a me.
Tutto.
Scusa?
Si è scritta.
Ho scritto
tutto.
Niente.
Tutto,
guarda.
Tutto. Guarda, sei una cosa, una secchiona.
Infatti lo stavo pensando.
Una secchiona.
Vabbè.
Sei una secchiona.
Sono una secchiona.
Vai avanti. Vai.
Ok, a me è rimasto questo. Dai, avevamo parlato.
E te, Wally?
A me non è rimasto niente perché io sono un ribelle. Io proprio.
Dai,
sono...
ti do un aiutino.
No.
Non sei abituato agli aiutini tu. Ti do un aiutino, ascoltami.
Io non volevo venire stamattina.
Ti do un aiutino. Avevamo parlato del contenitore, contenuto e gestore del contenitore. Ti ricordi qualcosa?
No.
Ma guarda.
Ti aiuta Simone.
Ma io sono, cioè, hai capito? Sono anche impegnato, non sono multitasking, sono impegnato a fare la regia tecnica e non mi restano troppe cose.
Lui ha la scusa.
Vai, che tu hai scritto tutto, secchiona.
Lei è multitasking.
Lei ha scritto tutto, lei è secchiona.
Assolutamente no, io avevo preso nota di quelli che erano gli argomenti.
Ha copiato dal più bravo della classe, t'ho visto.
Assolutamente no.
T'ho visto che è copiato.
Assolutamente no. Allora.
Contenitore, contenuto, gestore. Cosa ti è rimasto?
Mi è rimasto il fatto che contenitore, contenuto, gestore.
Lui ti sta aiutando a fare segni con le mani, in video si vede e
sì.
Sembra che stia parlando di un altro.
Allora io chiedo l'appoggio di tutti quelli. No, a me di questa roba era venuto in, cioè era rimasto il fatto che avevamo detto che non sempre quello che costa meno poi alla fine è più conveniente. Questo ci prendo, ci vado vicino,
questo
Sergio.
Non ricordo anch'io.
No, ecco.
Allora vi aiuto io,
allora,
dai, l'aiutino.
Sì.
Allora non mi ricordavo pure male.
Dammi proprio il là e poi noi continuiamo.
Perfetto.
Ok.
La prima cosa da verificare è se la vostra banca è un vaso di coccio o un vaso di ferro. E quindi questo lo potete verificare andando a vedere degli indicatori, i bilanci, se la banca fa utili. Vi ricordate, no? Quanto è il capitale sociale, quanto vale in borsa, eccetera, eccetera. Quindi questo è importantissimo perché si potrebbe correre il rischio di che il contenitore si rompa. E quindi se si rompe il contenitore voi perdete
tutto.
Perdete anche i vostri risparmi. L'altro discorso è il contenuto. La banca con quali prodotti e servizi compone il vostro portafoglio? Con i prodotti della casa o prodotti anche di terzi gestori? È importante,
prodotti,
ricordate?
Sì, assolutamente sì. Noi sovente siamo quelli cui viene proposto, no, di fare delle cose che vanno al di là di quello che è legato strettamente alla banca e che non sono cose che arrivano direttamente dalla nostra banca. E noi siamo un po' confusi perché non capiamo che non arrivano direttamente dalla nostra banca, ma fidandoci della nostra banca pensiamo di essere in buone mani e quindi magari ci lasciamo trascinare anche in questa cosa.
Sì, spesso la banca che cosa fa? Fabbrica i prodotti e li distribuisce, creando quello che si chiama conflitto di interesse. Quindi dovete verificare con la vostra banca questa cosa. Tu banca, mi proponi solo prodotti che fabbrichi tu o mi proponi anche prodotti di altri gestori? Questo è fondamentale, si chiama architettura aperta, cioè poter accedere anche a prodotti e servizi di altre case, di altre case di investimento. Ultimo punto è il gestore. Chi gestisce i miei patrimoni? Qual è il curriculum? Vi ricordate questo passaggio? Sì. Quando tu vieni assunta da un'azienda, la prima cosa che ti fanno è mi porti il curriculum e ti fanno un colloquio. E poi la cosa strana è che quando uno va in banca dice ma tu hai verificato chi ti gestisce i tuoi soldi, quante ore volo va, che esperienza ha, quanti anni di lavoro, da quanti anni lavora nel settore, che patrimonio gestisce per conto terzi, eccetera eccetera. Quanti lo fanno?
Pochi.
Quindi queste sono le cose importanti. Quindi,
bisognerebbe fare come quando vai a un colloquio di lavoro che si conclude sempre e dicono le faremo sapere, e anche quando vai in banca ti farò sapere se vengo a mettere i soldi qua o meno.
Giusto, bravo.
Bene, e quindi cosa facciamo?
Ancora io parlerei ancora di, se siete d'accordo, della MiFID.
Del famoso MiFID o non MiFID.
Io non MiFID.
Che cos'è sta MiFID? Ve la ricordate?
Non MiFID di nessuno.
La MiFID.
Lei chiede, lei che è la secchione della questione. Chiedi sempre tutto lei. Allora, poi vi dà lo spunto.
Voi avete fatto le ore piccole stamattina?
No, assolutamente no.
Io ho fatto prestissimo, questa mattina sono rientrato presto.
Allora, con MiFID si davano delle garanzie maggiori
ai risparmiatori, sì. È una legge europea.
No, mi fa sorridere perché sarà proprio all'esame.
Che ma no, sì. Però così è, questa sì, la sì. Sapevo, nel senso che è più... La sento più mia, no? Okay. Ci lavoro un po' di più con queste cose qua.
Cercavo di alleggerire un po'.
Ecco, dai, alleggeriamo.
Non intervengo.
Avevamo alleggerito quando avevamo detto MiFID o non MiFID. C'è questa nuova normativa europea che è una revisione di una cosa che già c'era.
Bravissima.
Ecco.
Quello che possiamo dire è che questa MiFID, il focus di questa legge sono i costi, maggiore trasparenza sui costi, eccetera, eccetera. Il problema non sono i costi, ma sono i servizi ricevuti rispetto ai costi. Quindi, da gennaio del prossimo anno, tutte le banche dovranno rendere trasparenti i costi che i risparmiatori sostengono, visibili e invisibili, anzi, più spesso invisibili che visibili. Io personalmente credo profondamente che il tema non sia quello dei costi, ma sia quello del servizio ricevuto. È chiaro che poi chi offrirà un servizio a basso valore aggiunto verrà espulso dal mercato, verrà cancellato dal mercato, perché ognuno di noi quando compra un servizio e un prodotto, se è quello giusto, il prezzo passa in secondo piano, vero certo. Wally?
Bueno, sì. giusto.
Assolutamente.
Ci fermiamo un attimo.
Certo.
Ci fermiamo un attimo, tieni pronto, rischi, rendimento, pensione, fondi pensione, agevolazioni fiscali, voglio
tieni
dire...
pronto, lo stavi dicendo a Sergio Conte Giacomo.
No, lo stavo dicendo a te, allora. La protezione della famiglia, del patrimonio, insomma una roba.
Vabbè.
State ancora all'ascolto perché ne sentiremo delle belle e soprattutto delle interessanti.
Con l'informazione finanziaria.
È andata a studiare, no?
È andata a studiare.
Si è andata a ripassare.
È andata a dare il bignami.
Ragazzi, ve li ricordate i bignami?
Certo.
Ma ci sono ancora i bignami?
Ci sono stati la mia salvezza, i bignami.
Se è vero.
Erano incredibili.
Ci sono ancora i bignami.
Sembravano il breviario. Dovremmo fare un bignami dell'educazione finanziaria. Sì. E qualcuno chissà che non possa dire: è stata la mia salvezza. È stata la mia salvezza perché adesso parliamo di rischi e rendimento. Sì. E qui altro che salvezza. Perché? Perché noi diamo sempre molta più importanza al rendimento piuttosto che al rischio. E questo non si fa. Mi viene in mente,
non si fa.
Wally, se ti compri delle scarpe.
Ma perché sempre mi metti in mezzo?
Non volevo venire. C'è la ragazza, possiamo dire che stamattina c'è una fantastica fanciulla che collabora con la stampa di Torino,
sì,
dicevi?
Certo. Che è venuta a intervistarmi?
Che è venuta qui, sì, capisci che figura stiamo facendo. Mettiti una mano sul cuore, come si chiama?
Si chiama.
Si chiama. Va bene, la salutiamo, allora. È di là che prende appunti, ci guarda. Rischi e rendimento. Allora,
molto semplicemente cerchiamo di condividere un messaggio importante. Quando l'uomo saggio col dito indice indica la luna, lo stolto guarda il dito. Il dito è il rendimento e la luna è il capitale. È molto più importante il ritorno del capitale che il rendimento del capitale. Ne sanno coloro i quali, avendo comprato obbligazioni dell'Argentina, attirati dal rendimento facciale molto alto, si sono poi trovati con un pugno di mosche. Quindi, cari risparmiatori, quando fate un investimento, qualsiasi esso sia, ricordatevi che la prima cosa a cui bisogna pensare è, la prima domanda da farsi è: ma questo capitale tornerà a casa? Il rendimento lo dovete guardare dopo. La cosa più importante è il ritorno del capitale. Ecco. L'Argentina è fallita 8 volte dall'Ottocento a oggi, ma nonostante ciò emette delle obbligazioni al 7-8-10% e la gente, attirata dai canti delle sirene, va a comprare le obbligazioni al 10%. Perché noi italiani non abbiamo cultura finanziaria.
Ecco, e allora siamo qui e cerchiamo appunto di parlarne e di fare capire in maniera molto semplice quello che invece deve essere valutato. Perché quanta gente veramente si sente dire: ho messo 10.000, adesso mi dicono che ce ne sono 7, non ho più neanche più i miei 10.000. Certo. Ed è una roba mica, cioè non c'è da ridere, voglio dire. è una cosa seria. E ti ricordi quella della scarpa, Sergio Contegiacomo?
Certo, quella della scarpa.
Avevamo parlato di scarpa e non era Cenerentola, non era Cenerentola.
No, ma perché la questione è che la consulenza finanziaria è un qualcosa di intangibile e di immateriale e non è confrontabile, però quando tu hai la percezione che il professionista che hai davanti ti confeziona una soluzione su misura, appunto riesce a individuare la tua taglia, tu sei strafelice e paghi la parcella con dolcezza.
È vero o no? A cuor leggero.
A cuor leggero, perché se tu hai 40 di piede, Wally, e ti vendono una scarpa che è 39 o 41, se 39 ti fa male, se 41 ci dà fastidio, certo. E allora la consulenza finanziaria è un qualcosa di immateriale ma di molto importante. Quindi andate dai consulenti che sono in grado, attraverso un'intervista accurata, di prendervi le misure giuste. E poi voi siete in grado di percepirlo, perché la percezione è un qualcosa che attiene al proprio intuito.
Ecco, hai detto andate dai consulenti,
giusti,
no?
Certo.
Avevamo già detto, non so se lo posso inserire in questo momento della trasmissione, che effettivamente tutti noi, sì, per essere guidati in maniera giusta anche in ambito finanziario, avremo necessità di più consulenti, tanto che a quell'incontro cui ho partecipato siamo andati più avanti. Abbiamo detto che ognuno di noi avrebbe bisogno di un educatore finanziario, di una persona della quale fidarsi, di un notaio.
Sì.
Insomma, abbiamo oramai bisogno di essere informati, perché effettivamente, e quell'appuntamento non ricordo la data, sì, quando ci siamo, era maggio?
Maggio. Sì, 8 maggio. 8 maggio. Allora c'è stato un convegno da me promosso, io ho creato un team nel quale vi è il notaio Lorenzo Bergesio, vi è un professore universitario Andrea Ballancin. L'idea qual è che bisogna avere tante tali competenze che da soli non ce la si fa più, quindi bisogna creare un team, un'equipe che lavori con un unico intento, che è quello di comprendere le esigenze del cliente e di soddisfarle. Perché ogni risparmiatore ha già il commercialista di fiducia, il notaio, l'avvocato, però tutti questi professionisti spesso non dialogano, è un po' come dei musicisti, suonano e cantano in ordine sparso. Invece bisogna avere un team che abbia un'unica visione, un'unica strategia. Io credo fermamente in questo tipo di attività, lo sto portando avanti da ormai da un po' di tempo e vedo che i clienti sono molto soddisfatti. Il fai da te è molto, molto, molto pericoloso. Evitate di fare da soli, perché il campo è minato, ci sono un sacco di bombe che voi non vedete, ma potete, magari mettendo il piede nel punto sbagliato, saltare, esatto, in aria.
E questo l'avevamo visto anche parlando di pensioni, sì, fondi pensioni e agevolazioni fiscali, no?
Vero.
Trattando in una maniera la cosa piuttosto che in un'altra, ci possono essere dei vantaggi e la cosa cambia, e non poco, in percentuale per quanto riguarda il discorso delle agevolazioni.
Sì, una cosa importantissima, io le chiamo le tre variabili. Quando un investitore aderisce a una proposta di investimento, deve guardare anche le implicazioni fiscali. Noi oggi in Italia abbiamo un sacco di agevolazioni fiscali sconosciute, una delle quali è quella sui fondi pensione. I fondi pensione godono di agevolazioni fiscali che possono valere fino a 2.200 euro di sconto fiscale sulla busta paga o sul reddito, diciamo, da lavoro autonomo. E mi chiedo, spesso mi chiedo, ma perché la gente non aderisce a questi fondi pensione? Perché non lo sanno, i fondi pensione hanno dei trattamenti di favore rispetto al trattamento di fine rapporto, che è questa indennità differita che uno prende poi quando smette di lavorare. Quindi cercate di approfondire queste tematiche, perché un risparmio fiscale è già un guadagno.
Assolutamente sì, ma vogliamo proprio specificare nei numeri, perché sì, questi, insomma,
questi cubano tanto. Allora, intanto il trattamento di fine rapporto lasciato in azienda a scadenza ha una tassazione minima del 23%. Il fondo pensione a scadenza ha una tassazione minima del 9%. Scusatemi, se la matematica non è un'opinione, sono già 14 punti di differenza. Quindi, tanto per fare un esempio terra a terra, se a scadenza il TFR fosse pari a 100.000 euro, giusto per comprendere il ragionamento, si avrebbe un risparmio di 14.000 euro. Voi capite di cosa stiamo parlando? Allora il TFR bisogna farlo affluire nei fondi pensione, siano essi di categoria, e ogni categoria ha il fondo pensione, oppure destinarlo a un fondo pensione privato. Andate dai vostri consulenti preparati, fate domande, chiedete.
E questo era stato uno degli argomenti che comunque avevano interessato di più, perché comunque questa cosa delle pensioni ce l'abbiamo, tanto che ricordo anche l'intervento di quel signore che raccontava che era appena andato in pensione, che abbiamo parlato anche delle casalinghe, di argomenti di questo tipo, quindi quante cose abbiamo affrontato nel
Ma anche perché i fondi pensione si possono anche fare per i familiari a carico, anche per i neonati, godendo dei benefici fiscali. Quindi all'interno della vostra famiglia avete un figlio, avete la moglie che è a carico, potete fare un accantonamento, avere un premio, un incentivo fiscale che può arrivare fino al 43%. Capite? Ogni 100 euro messi via, lo Stato vi regala 43 euro. Ogni 100 euro. Rifletteteci, pensateci, approfondite.
Bene, allora 11.37 ci fermiamo e poi torneremo insieme per l'ultima parte dedicata all'educazione finanziaria con Sergio Conte Giacomo. Abbiamo iniziato con delle temperature diverse, adesso siamo un attimino più così, saremo insieme tra poco, continua il nostro sabato mattina.
Dicono che il mondo gira solo in senso opposto, dicono che prima o poi ritrova il verso giusto, dicono che il bene lascia segni sul tuo viso, dicono che il lupo perde tutto tranne il vizio, dicono che adesso siamo in troppi sulla terra, che parlando forte non si sente più la guerra, dicono che non ti puoi fidare di nessuno, finché passa fiato, passa vita e passa tutto. Ti ho chiamato amore in una lingua straniera e mi hai capito perché non serve traduzione. Guarda l'alba che c'è, puntuale al secondo, amami come se fosse l'ultimo giorno, sposteremo il mondo, io mi fido di te, insieme rotolando, solo se ti fidi di me, solo se ti fidi di me. Dicono che chi ti ama spesso una carezza, chiusa in una mano e un pugno pronto nella tasca, dicono che tutti i cuori vanno insieme a tempo e quando non si cercano si trovano lo stesso. Io ti chiamo amore in una lingua straniera, tu mi capisci perché non serve traduzione. Guarda l'alba che c'è, puntuale al secondo, quasi sempre da quale parte il mare, e non aver paura di non tornare a casa, perché la nostra casa è dove siamo insieme. Guarda l'alba che c'è, ci esplode tutta intorno, amami come se fossimo già al tramonto.
Siamo
Prego, prego. No, io pensavo ci fosse di nuovo la voce di quella là che diceva educazione finanziaria.
Anch'io
con
pensavo.
Sergio
invece,
Conte
invece no.
E invece così, siamo già in onda a 11:44 minuti, ultimi due argomenti di questo ripasso di quella che è stata la nostra avventura avventurosa nel mondo dell'educazione finanziaria in una maniera completamente diversa, e questo l'ho detto e lo dirò in maniera molto ludica, molto semplice.
In maniera ludica.
Sì, ci siamo divertiti come se giocassimo.
Ok, ludica, trovavo così un po' strano messo in mezzo. Ludica, va bene, non guardare così,
abbiamo,
va bene. Va bene.
Abbiamo persino parlato di Monopoli. Più ludico di così. Ha chi ragione. Non ha giocato a Monopoli?
Figurati se non ha ragione Simone, dai, non si
no,
può dare.
Scusami,
torto, Simone. No, ma va bene.
No, ma sai quanta gente adesso, a parte gli scherzi, siamo alla fine, quindi sai che
certo.
Uno dovrebbe dire ringrazio quelli del trucco e parrucco, cioè si fanno i ringraziamenti finali. Io voglio solo essere portavoce del fatto che anche un sacco di ascoltatori, ma non solo, anche di persone che frequento, quindi quelle con le quali ho maggiore confidenza, mi hanno detto beh, e uno è di là, e se devo dire
chi è?
Se vuoi sentire il parere, dove è andato?
E che ti frega?
No, dimmi Andrea, nome, Andrea, il nostro Andrea, che pensa di essere vestito da tennista, ma in realtà è vestito da ciclista.
Il tuo Andrea.
Mi ha detto, ma sai che io riascoltavo le puntate di Educazione Finanziaria con Sergio Conte Giacomo? E mi piacevano. Io che sono un... Io vorrei che venisse a dirlo qui, l'abbiamo
ma
perso.
Ma non è che siamo qua ad asciugare gli scogli, non ho capito.
No, nel senso che ha detto, non avrei pensato che alla radio, tu sei lì, io ascolto la radio mentre vado a lavorare, ti fermi a sentire un programma che affronta degli argomenti che non sono proprio, non lo so, la parmigiana con la melanzana.
Siamo bravi,
E quindi questo è quello che si è percepito, e penso che quello che volevamo fosse proprio questo. E allora andiamo a vedere gli ultimi due argomenti. Intanto ti giuro vado a cercarlo, perché poi glielo faccio dire.
Ma sì, sì, lascia
fagli
stare.
Due domande. Vado
lascia
chiamare.
Stare.
Allora,
lascia stare.
La differenza che farà differenza, no?
Certo, questo è lo slogan dell'inizio dei nostri incontri proprio.
No, beh, a proposito degli ultimi due argomenti, uno è la protezione. La nostra vita è fatta di eventi che possono accadere imprevisti e di probabilità che si possono materializzare, eccetera. Quindi ognuno di noi pensa di essere un supereroe invincibile,
immortale,
Superman, eccetera. E poi capita spesso che tutti noi dobbiamo fare i confronti con la realtà che è diversa da quella che immaginiamo. Siamo fragili, vulnerabili, e ci possono capitare delle cose che potrebbero mettere a repentaglio la nostra situazione patrimoniale.
Anche Superman aveva la criptonite che lo rendeva debole, quindi.
E infatti. Cioè. Quindi il discorso qual è? Nel mazzo delle carte noi possiamo prendere una carta dell'imprevisto, della probabilità, e quindi sarebbe bene con i propri consulenti tutelare se stessi, il proprio corpo, la propria famiglia da malattie, infortuni, eccetera, perché poi se si verifica un imprevisto i soldi che hai da parte non sono mai sufficienti a fronteggiare questi tipi di situazioni. Quindi bisogna assicurarsi, tutelarsi.
Benissimo. E io quando penso al Monopoli penso sempre che tutti vorremmo avere Parco della Vittoria, non era quello viola?
Certo, certo. Io litigavo con mio fratello perché c'era anche l'hotel Giardini, il Parco dei Giardini.
Sì, quello.
Cioè, perché se li avevi insieme guadagnavi,
una roba. È lui,
Andrea, vieni, dici
lui,
qualcosa.
Il ragazzo del rock, il ragazzo di Andrea Chilla, domenica mattina dalle 10 a mezzogiorno, che mi si avvicina all'educazione finanziaria. Cosa mi hai detto l'altra volta quando ci siamo sentiti?
Beh, quando ho saputo che c'era questa rubrica, innanzitutto mi è sanguinato un po' il naso, mi sono asciugato, ho detto chissà che due marone il sabato mattina. In realtà, a parte che lui è molto simpatico, però sai, alla domenica quelli che vengono da me sono personaggi che fanno musica per passione, credono tantissimo in quello che fanno. Questa cosa rende i loro dischi ancora più belli, perché c'è tanta passione. E nel tuo caso probabilmente è la stessa cosa. C'è tanta passione in quello che fai, e questo si sente anche nel raccontarlo, perché sarai d'accordo con me che è oggettivamente una roba apparentemente noiosa. Tu l'hai raccontato come se stessi raccontando una canzone.
Guarda Andrea, ti ringrazio.
Sono stato un poeta.
Sono commosso da quello che tu hai detto, perché io amo la mia professione e la declino con spirito di servizio, perché questo è il segreto della nostra vita: fare ciò che amiamo e amare ciò che facciamo. Quindi ti ringrazio immensamente.
Guarda, che
se ami il tuo lavoro, non lavorerai un giorno nella tua vita.
Bravo, ma infatti io non so cosa sia lavorare.
Ma perché non ci mettiamo a giocare a tennis di lavoro?
È vero.
Parliamo di cose serie.
Allora, bene, che bel momento. Sembrava proprio una radionovela questa, non educazione finanziaria. Dove eravamo rimasti con gli argomenti seri?
Guadagnare dai debiti.
Ah, guadagnare dai debiti.
Che un po'
guadagnare
la
dai
tua expertise
debiti.
Lì, no?
Guadagnare sì, dei sì, debiti. Sì, sì, assolutamente.
Come si guadagna dei debiti?
Non contraendo debiti, non perché? Facendo delle cose che poi non siamo in grado di affrontare e soprattutto valutare bene, perché l'abbiamo già detto, magari si entra al supermercato per comprare 2 etti di crudo e esci con la lavatrice che pagherai fra un anno, con il computer che se prendevi la lavatrice il computer costa la metà e ti regalano anche il telefonino. Poi però non ti rendi conto che, e lì torniamo al discorso di prima, al primo imprevisto tutto questo meccanismo salta e quindi bisogna stare molto molto attenti. Quindi guadagnare dai debiti vuol proprio dire cercare di essere consapevoli e di vedere fino a che punto ci si può spingere e cercare quindi di sapersi amministrare bene, perché sì, lo dicevi tu la volta scorsa,
e soprattutto imparare a rimandare le gratificazioni. Non tutto è subito. Quando io ero piccolino papà diceva tutto è subito, non esiste. Adesso abbiamo nel periodo digitale con un click tutto è subito. Questo è pericolosissimo, perché come ho detto io, se vi ricordate, nel mio libro ho scritto un aforisma: chi compra spesso il superfluo, Wally, completa tu la frase, si prepari a vendere il
necessario.
Grande Wally.
No, questo me lo ricordavo.
2 punti, questo vale 2 punti. Pensavo di darti i debiti a settembre, di promuoverti con i debiti.
Grazie.
Mi sa che ti promuoverò. Sei politico, ma ti promuoverò.
Anche tu guadagni dei debiti.
Anche tu guadagni dei debiti.
Ti è andata bene, ti è andata bene. Cosa facciamo, Sergio? Io spero ci si possa dare un appuntamento per l'autunno.
Sì, io credo in questo tipo di iniziativa, sicuramente ci rivedremo questo autunno. Concedetemi di ringraziare veramente di cuore Simona, si è stata fantastica nel supportare e nel sopportare con te, Giacomo, perché io non sono una persona semplice, come dice mia moglie, sei difficile, quindi hai supportato e sopportato. Anche Wally, che ha condotto egregiamente, il condottiero di questa nave che si chiama Radio Alba, ricordiamo che è stata per me un'esperienza fantastica. Ringrazio quelli che ci hanno ascoltato. Sicuramente torneremo sul pezzo, perché c'è ancora tanto, ma tanto, ma tanto da fare.
Ma poi sai, a parte tutto quello che c'è ancora da fare, insomma, è finanza che deve essere alla portata di tutti ed è in continua evoluzione tutti i giorni, no? Ci sono delle cose nuove, quindi magari non è detto che ci si debba trovare tutti i sabati, ma se c'è un argomento nuovo, una legge, un qualcosa che possa avere necessità di essere compresa in maniera più semplice, ecco, magari ci potremmo incontrare in quell'occasione. Ragazzo, buona estate.
Ragazzo. Ah, parlavi con
parlava di me, non di te.
No, infatti.
Ma chiamo ragazzo.
Ma trovavo strano che chiamasse ragazzo.
Ma chiamo ragazzo anche te, dai.
Va bene.
Allora, Sergio, grazie veramente.
Grazie a voi.
Personalmente è stato un piacere, ma anche per lui lo è stato. Vero, Wally?
Certo, assolutamente sì.
Abbiamo sempre detto quello che dicono tutti: educazione finanziaria con la massima semplicità.
È stato bello.
Brevemente,
intenso, non farmi commuovere. Io detesto gli addii. Ci sentiamo.
Ma non è un addio.
È un arrivederci.
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 Vabbè, detesto anche gli arrivederci.
Vabbè.
Ciao.
Appuntamento con l'informazione finanziaria in maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.